La Circus Polka di Igor Stravinsky per cominciare la puntata odierna dell'Apertura Musicale Classica qui su Radio Popolare. Buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri e abbiamo cominciato con Igor Stravinsky perché oggi è l'anniversario della scomparsa di Igor Stravinsky, che muore proprio il 6 aprile del 1971 per le complicazioni di una polmonite. E questo brano, che è particolarmente divertente, l'avete anche capito dal titolo Circus Polka, è scritto proprio per un circo. È una delle prime commesse che prende Stravinsky poco dopo che è giunto in America ed è destinata, pensate un po', agli elefanti del circo Barnum. Era un nesso che da Barnum era arrivato per tramite di Balanchine, e una lunga storia piuttosto divertente. Questa che abbiamo poi ascoltato ovviamente è la versione orchestrale, avete sentito tutta la parte orchestrale, mentre invece la versione originale eseguita proprio con questi elefanti era stata invece concepita per un organico più relativo a quello che si poteva tipicamente trovare in un circo, mentre invece poi appunto un paio d'anni dopo venne realizzata questa versione orchestrale che abbiamo ascoltato questa mattina nella versione registrata un po' di anni fa da Zubin Mehta. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Carlo Centemeri, questo l'abbiamo già detto, siamo in diretta e abbiamo quindi i soliti SMS, Telegram o WhatsApp al solito 331-6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it per dirci un po' tutto quello che voi state combinando questa mattina, che cosa vorreste ascoltare, che cosa state ascoltando in questi giorni e ovviamente tutti i vostri pensieri di qualsiasi tipo sui brani che invece vi proporrò questa mattina. Allora, giustamente era sensato partire da Stravinsky stamattina perché appunto la data di oggi ci segna una scomparsa avvenuta ormai 54 anni fa, ma di un compositore che ha segnato il Novecento come pochissimi altri. Compositore che tra l'altro, come dicevamo, era in America, ma era arrivato in America un po' per caso, perché c'era arrivato nel 39 per un ciclo di lezioni ad Harvard, ma si era trovato poi nelle condizioni di non poter più rientrare in Europa proprio per il fatto che, diciamo, che l'Europa non era tranquillissima nel 1939 e Stravinsky era messo anche peggio di altre persone per tanti tanti motivi. E oggi ci troviamo anche comunque ad ascoltare musica di parecchi altri autori estremamente interessanti. Un altro autore che viene a mancare proprio nella data odierna, nel 6 aprile, invece è un compositore italiano famoso oggi un pochino di più di quanto non è stato negli ultimi anni, ma che meriterebbe ancora più attenzione. Finalmente cominciano ad esserci un bel po' di progetti di ricerca interessanti legati a lui e anche un bel po' di registrazioni altrettanto interessanti. Stiamo parlando di un compositore di origini pugliesi che si chiamava Tommaso Traetta e ci ascoltiamo adesso ad esempio un'aria tratta da un suo oratorio, il Rex Salomon, e quest'aria si intitola Tuba sonora in monte. E questa era un'aria tratta dal Rex Salomon di Tommaso Traetta, appunto compositore di cui celebriamo oggi l'anniversario della nascita. Traetta nasce, scusate, l'anniversario della scomparsa, scusatemi, appunto Traetta nasce nel, siamo nel 1727 ed è un compositore che appunto viene dalla Puglia, viene da Bitonto, anche se poi lavora, scusate, tantissimo. In prima a Napoli, poi a Venezia, poi ha una lunga carriera in giro per l'Europa ed è un compositore che appunto andrebbe eseguito sicuramente di più. Quest'area che avete ascoltato viene da un CD pubblicato da un'etichetta che, come chi mi segue sa benissimo, è un'etichetta che mi piace moltissimo, l'etichetta tedesca CPO, che ha pubblicato neanche troppo tempo fa questo Rex Salomon in una ottima esecuzione diretta da Christophe Rousset. E questo Rex Salomon proviene da una unica fonte manoscritta che si trova al Conservatorio di Bruxelles e appunto poi Christophe Rousset sappiamo tutti quanti essere il meraviglioso interprete che è soprattutto per la musica di questo periodo, come chi ha avuto modo di andare in scala e ascoltare la produzione dell'opera seria di Gassmann che è in corso in questo periodo ha ovviamente avuto modo di apprezzare, perché Rousset è veramente un animale da palcoscenico, soprattutto per le messe in scena teatrali e diciamo parateatrali, quindi oratori e opere, riesce veramente a tirare fuori sempre dei colori che sono secondo me davvero straordinari, davvero straordinari. Appunto Traetta è un compositore che è legato alla giornata di oggi e un altro compositore che è legato alla giornata di oggi perché appunto oggi sarebbe stato il suo compleanno, era nato il 6 aprile del 1660, è anche John Johann Kuhnau. Johann Kuhnau, che compositore, organista tedesco, che noi oggi sentiamo nominare particolarmente spesso perché fu il predecessore di Bach presso la Thomaskirche di Lipsia, cioè l'ultimo e il più importante incarico di Bach. Kuhnau era lì da un bel po' di tempo, nel frattempo aveva lavorato sia per la parte musicale che anche parallelamente per tutta la sua attività di ricerca, perché era comunque uno studioso a tutto tondo, uno che parlava sei lingue, una persona di un'enorme cultura. Tra le sue composizioni eseguite più spesso oggi c'è un bellissimo Magnificat in Do maggiore, molto lungo, molto suddiviso in molti movimenti, che probabilmente viene considerato essere un po' il modello sul quale fu costruito anche il Magnificat di Johann Sebastian Bach, che in pratica lo sostituì, nel senso che fu la nuova composizione, secondo ovviamente le innovazioni della moda, del gusto in generale, che Bach propose per le esecuzioni presso la chiesa di San Tommaso a Lipsia, la Thomaskirche, dove appunto Johann Sebastian Bach aveva sostituito il precedente maestro, che era appunto Johann Kuhnau. L'incipit del Magnificat in Do maggiore di Johann Kuhnau, questo compositore davvero molto interessante che fu il predecessore di Bach presso la Thomaskirche. Oggi appunto sarebbe stato il suo compleanno, perché era morto, nato nel 1660, quindi aveva 25 anni più di Bach, quindi proprio la generazione precedente. È stato registrato da diversi gruppi, questa che abbiamo ascoltato, che vi consiglio perché poi è anche abbastanza facile da trovare, è la registrazione fatta anni fa da quel gruppo sempre straordinario, che è il Bach Collegium Japan, diretto da Masaaki Suzuki, che l'ha fondato e poi portato avanti per tanti anni. A tutt'oggi c'è, tra l'altro recentemente ho visto annunciata la pubblicazione di una registrazione del Requiem tedesco di Brahms fatto dalla loro formazione, e avendoli sempre ascoltati finora esclusivamente sul repertorio barocco, diciamo tardo barocco, veramente mi incuriosisce molto sentire Suzuki alle prese con Brahms. Ma appunto è stato annunciato il disco, c'è in giro qualche preview, vediamo un po' quando arriva qualcosa, perché sono assolutamente curioso di sentirlo e ovviamente non mancherò di venire a raccontarvi qualcosa nel momento in cui ci avrò potuto fare un ascolto un attimino più attento. Noi vi ricordiamo che siamo sempre qua in diretta, quindi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre richieste, i vostri suggerimenti. Sempre ovviamente il 331-6214013 è il numero che dovete comporre per mandarci SMS, Telegram oppure un WhatsApp, oppure potete mandarci una più tradizionale email all'indirizzo diretta@popolarenetwork.it. Un altro autore del quale andiamo a occuparci adesso, ancora per diciamo i 5 minuti che ci mancano per concludere la prima parte dell'apertura musicale di oggi è invece un altro autore che è legato al giorno di oggi. Ci spostiamo come stile in maniera drammaticamente più avanzata, perché siamo a metà 800 e stiamo parlando di un autore che finalmente ha cominciato a essere un po' riscoperto, nell'essere un po' nella sua posizione un po' tra Schumann e il primo Brahms, un po' in quel periodo nel quale, se vogliamo, i compositori tedeschi sono tantissimi e sono tutti bravissimi, ma in pratica all'epoca vennero un po' oscurati dal fatto di aver avuto così tanti geni che hanno ovviamente fatto apparire in maniera un po' meno interessante tutto il sottobosco che c'era all'epoca, sottobosco tra l'altro mica tanto. E uno di questi autori, che comunque in Germania si è ricominciato a recuperare già da parecchio tempo, è Robert Folkman, un compositore secondo me interessantissimo, che ci ha lasciato abbastanza roba, non tantissime cose. C'è tra l'altro in giro questo bellissimo disco con tutte le sue opere orchestrali, che immagino che i nostri ascoltatori più appassionati di questi nomi, un pochino, se vogliamo, minori di tutto il mondo del teatro romanticismo, conosceranno sicuramente. Questo disco contiene le due sinfonie, il suo concerto per violoncello, che probabilmente è l'opera più famosa, l'ouverture del Riccardo III e l'ouverture in Do maggiore. Una produzione della Nordwestdeutsche Philharmonie, diretta da Werner Andreas Albert, ovviamente per la CPO, ma non c'era neanche da dirlo. Quindi Robert Folkman, questo è il finale della seconda sinfonia. Noi poi prendiamo un attimino di pausa e ci risentiamo con la seconda parte fra poco. Thank you. E siamo tornati in diretta dagli studi Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri e questa è la seconda parte dell'apertura musicale classica di oggi, che è domenica 6 aprile 2025. Oggi, tra gli altri avvenimenti che si ricordano, era anche il compleanno di Carlos Salcedo, probabilmente uno dei personaggi più influenti sulla moderna scuola dell'arpa, che fu un grande didatta e anche un notevole compositore. E tra le sue tante composizioni, che devo dire a me piacciono sempre molto, sono andato a recuperare questo pezzo che si chiama Scintillation, quindi scintillio potremmo tradurlo, che è un brano piuttosto lungo, virtuoso, un brano in cui l'arpa viene sfruttata moltissimo, ma in cui, proprio come potete sentire in questa sezione centrale, c'è un effetto che secondo me è favoloso. E ovviamente siamo sempre in diretta, quindi 331-621-4013 per i messaggi, sms, telegram o whatsapp, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Thank you. E questa era la sezione centrale di Scintillation di Carlos Salcedo. Salcedo, uno dei più importanti contributori all'evoluzione della tecnica dell'arpa nella prima parte del Novecento, maestro di tantissime persone, origini francesi, poi emigrato come tantissimi altri in America. Questo suo brano si chiama Scintillation, secondo me è una delle sue composizioni più evocative, più azzeccate, anche proprio per questa sezione centrale basata tutta sul cosiddetto effetto del glissando, utilizzando, componendo i pedali in vario modo, che secondo me è un qualcosa che è suggestivo come pochi altri brani. Ovviamente è un concetto che nella musica classica, quella della suggestione tramite l'effetto, nella musica classica contemporanea è estremamente richiesto, estremamente utilizzato, ma quando viene utilizzato così bene ovviamente non si può che tirare giù il cappello e assolutamente rimanerci commossi davanti a un brano così bello, così davvero interessante. Allora, continuiamo un po' questa nostra passeggiata un po' strana tra stili, eccetera, ed epoche, musiche diverse. Come sapete, un po' è lo spirito di queste aperture musicali, cioè ci andiamo un po' in giro sulla base di quello che abbiamo ascoltato, ascoltiamo o che comunque ci è venuto in mente un po' questa mattina. E tra i compositori che volevo andare a citare, perché è un compositore del quale soprattutto noi milanesi, senza poi voler rendere Radio Popolare troppo milanocentrico ovviamente, ma io sono di qui e noi trasmettiamo da qui, ecco, un compositore di Milano, anche se poi in realtà era di nascita di Pavia, ma a Milano fu lungamente legato, di cui ci ricordiamo sempre troppo poco, è Alessandro Rolla. Anche Alessandro Rolla è legato alla data odierna, perché appunto la sua data di morte era oggi, era il 4 di aprile. È un compositore che opera in tutti i vari principali centri europei. Il suo strumento principale, quello per cui oggi viene ricordato soprattutto, fu la viola. Diciamo che fu uno dei primi a essere non necessariamente un solista solo di violino, ma lo fu anche e soprattutto di viola. Abbiamo qualche traccia che ci dice che forse per qualche anno fu anche maestro di cappella alla Basilica di San Lorenzo, però il discorso è molto controverso, diciamo. L'avevo indagato negli anni in cui ero stato io, per quasi 15 anni, maestro di cappella e organista presso San Lorenzo. Io sono stato lì tra il 2007 e il 2020 e quindi giustamente ero andato un po' a studiare il passato un po' oscuro della vita musicale di questa bellissima chiesa. E appunto, però, Alessandro Rolla è legato al mondo teatrale, al mondo sinfonico, al mondo orchestrale, e ascoltiamoci questo bellissimo adagio dal suo concerto per viola in bemolle maggiore, pubblicato come opera 3. Non è un adagio, scusatemi, è un largo. L'esecuzione è da un disco pubblicato dai Musici una trentina d'anni fa sotto la direzione di Massimo Paris. Thank you. Il largo dal concerto in bemolle maggiore opera 3 di Alessandro Rolla, questa esecuzione era dei musici con solista e direttore Massimo Paris. Tra l'altro ringraziamo molto anche Francesco che ci ha mandato una mail nel frattempo ricordandoci, io devo dire che a me la cosa era sfuggita completamente, che proprio Massimo Paris è mancato circa un mese fa, quindi anche se appunto non era una cosa prevista, prendiamo anche questo ascolto anche per ricordarlo, ma parallelamente anche la musica di Alessandro Rolla, spero che fosse stata magari sconosciuta a qualcuno di voi, non proprio magari legato alla viola, perché i violisti giustamente ne hanno una grandissima stima sia storica sia per il repertorio, ma altrettanto perché fa parte comunque di compositori che dovrebbero essere comunque sempre eseguiti di più e conosciuti meglio. E ringraziamo anche Livia che ci sta ascoltando, che ci segue tutte le nostre domeniche mattine. Grazie a te, noi siamo qui per voi, quindi più ci scrivete, più ci commentate che siete qua e più siamo contenti, perché vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro. Tra l'altro nelle ultime settimane mi sono dovuto tantissimo occupare di andare a recuperare CD di musica classica che venissero da collezioni che avrebbero dovuto essere altrimenti eliminate. Io cercavo tutte cose che non avevo sotto mano per varie cose che dovrò fare in futuro. Poi chi voi mi segue un po' sui vari social, su Instagram, su Facebook, se non mi seguite, seguitemi, così vedete un po' cosa sto combinando. Ecco, frugando un po' in tanto repertorio, pubblicazioni e lavoro del passato, mi sono anche rimbattuto in una pubblicazione che avevo fatto diversi anni fa per una rivista all'epoca storica come era Amadeus, che la rivista sappiamo che esce ancora, non è più la rivista di allora perché sono cambiate direzione e tutto, quindi adesso ha delle logiche veramente diverse. Diciamo che all'epoca aveva questo spunto per l'esplorazione musicale, sia come interpreti sia come repertorio, che era davvero davvero qualcosa di favoloso. E appunto mi è ritornato in mano un disco del quale mi ero completamente dimenticato, che era un triplo CD che venne dedicato all'epoca a Luigi Boccherini, altro compositore e come si può dire per Rolla di prima, che fa parte sicuramente dei nostri gioielli della corona, ma che viene eseguito sicuramente troppo poco, almeno per quello che riguarda magari il suo meraviglioso repertorio sinfonico piuttosto che tutto il repertorio da camera. Diciamo che di Boccherini si sentono spesso lo Stabat Mater, un po' nell'una, un po' nell'altra versione, l'omnipresente minuetto che penso che Boccherini avrebbe disconosciuto oggi dal fatto che è stato usato veramente fin troppo. E per il resto, purtroppo, il suo repertorio sinfonico, ecco, il concerto di violoncello ci sente sicuramente abbastanza spesso, uno o più di uno di quelli che ha scritto, però appunto il suo repertorio sinfonico si sente di rado. E in questo cofanetto c'erano dentro appunto i tre concerti per violoncello, tra l'altro con Brunello come solista, lo Stabat Mater, quattro composizioni da camera, quindi un quintetto e tre quartetti, ma soprattutto c'era una magnifica sinfonia, che è la Sinfonia in Do minore, che negli stessi anni aveva portato su disco anche Christopher Hogwood su un suo disco Wasolier dedicato sempre alla musica di Boccherini, ma che devo dire è una composizione che, a parte in queste due pubblicazioni, io non ho mai sentito da nessun'altra parte, e secondo me è una sinfonia davvero davvero stupenda. Tra l'altro a testa di questo progetto c'era Carlo De Martini, violinista che voi conoscete sicuramente molto se frequentate il mondo della musica barocca, ma se qualcuno di voi invece frequenta il mondo di altri generi musicali più legati al mondo folk, pop, prog, eccetera, eccetera, conoscete altrettanto, perché fu per lungo tempo in forza agli Stormy Six durante la seconda parte degli anni 70. E appunto De Martini, alla testa della sua orchestra da camera del Quartettone, registrò per questo triplo CD di ormai di 30 erotti anni fa questa Sinfonia in Do minore, opera 41 di Luigi Boccherini, di cui ci ascoltiamo, perché secondo me sono i due movimenti più interessanti, il terzo e il quarto movimento.
Thank you.
Eccomi qua, scusatemi, ecco il finale. Questo era il finale della Sinfonia in Do minore, opera 41, G519, G è la lettera del catalogo di Gérard che include tutte le composizioni di Luigi Boccherini, in questa registrazione che fu fatta ormai una trentina di anni fa appunto per Amadeus, dove venne pubblicato per la storica rivista Amadeus, venne registrato questo triplo CD che conteneva diverse cose di Luigi Boccherini, tra cui questa sinfonia che appunto non è sicuramente famosa come magari quella più celebre della Casa del Diavolo. Questa secondo me è davvero bellissima in tutti i suoi quattro movimenti. Abbiamo ascoltato adesso il terzo e il quarto. Tra poco andiamo un attimino ancora in pubblicità e poi torniamo con la terza parte dell'apertura musicale di oggi qui su Radio Popolare, ma non senza avervi ricordato che l'esecuzione di tutti i brani su questo disco, in particolare di quella sinfonia, era del Quartettone, che era un'orchestra da camera su strumenti originali che all'epoca faceva cose veramente magnifiche, e a dirigerla c'era Carlo De Martini, violinista, direttore, figura molto molto conosciuta. Con questo noi appunto andiamo adesso in un attimino per qualche minuto ai consigli per gli acquisti, come li chiamava Mike Buongiorno, e ci risentiamo tra un paio di minuti con la terza parte di Apertura Musicale Classica, sempre con me, Carlo Centemeri.
Thank you.
Io voglio sapere se qualcuno di voi non si è messo a ballare mentre ascoltava questo pezzo con cui abbiamo aperto la terza parte dell'apertura classica di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri. Questo pezzo a me piace tanto, 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 tanto. È Belle of the Ball di Leroy Anderson, questo compositore americano che ci ha regalato tantissimi piccoli schizzi sinfonici che poi ovviamente sono più musica pop che non musica che voglia essere colta. È musica scritta nella prima metà del Novecento per le grandi orchestre americane, per i vari direttori come i vari Arthur Fiedler o comunque un po' tutto il mondo dei pops, così come si chiamavano in America ma anche in Inghilterra. In Inghilterra c'erano stati tanti illustri precedenti come Albert Kitelby, per dirne uno, cioè diciamo di musica leggera che però utilizzasse i mezzi orchestrali, e musica fatta per piacere, che deve piacere e che ci riesce benissimo. Mi sono rimbattuto in questo disco che non riascoltavo da un po' di tempo, un disco inciso dalla St. Louis Symphony Orchestra sotto la bacchetta di quel direttore fantastico per la musica americana che è Leonard Slatkin, figlio poi di Felix Slatkin, che fu protagonista di tante grandi stagioni, specie dell'epoca cinematografica degli anni 50 e 60. Appunto, Leonard Slatkin un po' di anni fa incise questo disco monografico su Leroy Anderson, che si intitolava The Typewriter, proprio perché il brano più famoso di Leroy Anderson è The Typewriter, che noi la macchina da scrivere che noi conosciamo molto bene da un famoso film di Jerry Lewis che rese famoso questo brano, perché è un brano per macchina da scrivere e orchestra. Ogni tanto gira qualche video su YouTube, su Facebook, dove si vede un po' questo pezzo. Raramente viene accreditato al compositore e messo il titolo, cioè sembra un po' una curiosità. In realtà è un brano appunto di Leroy Anderson, di questo compositore americano, che aveva una gran passione per andare a recuperare, a fare questi effetti pazzeschi a livello strumentale, sia degli strumenti tradizionali sia portando strumenti diversi all'interno dell'orchestra, con questi effetti ai limiti del comico ogni tanto, che però ci stanno sempre assolutamente molto bene. Disco che, come dicevo, ho ritrovato perché sto sventrando e cercando cose in tutta la mia piuttosto grossina raccolta di CD accumulati nell'arco degli anni, ma anche perché poi ne sto anche cercando degli altri per varie cose, e come anche valeva per il discorso di prima del Boccherini ascoltato prima, molte di queste cose le sto condividendo col mio amico Paolo Zeccara, che tra l'altro penso che sia all'ascolto adesso della trasmissione, che è è un grandissimo collezionista di musica, un grandissimo esperto di discografia, col quale appunto ho la possibilità ogni tanto, viste queste manie comuni per l'accumulazione compulsiva, che possiamo chiamare collezione di dischi in modo un attimino più carino, ecco, giusto per dire, e appunto visto che condividiamo questa passione abbiamo avuto la possibilità di scambiarci un po' di dischi recentemente, e appunto il Boccherini di prima è venuto fuori scambiandoci un po' di cose con lui, appunto per un po' di cose che stanno andando avanti, ma chi mi segue poi sulle mie pagine Facebook o su Instagram avrà modo di vederlo. E proprio da queste diciamo momenti nei quali siamo andati a recuperare dischi pubblicati in periodi un po' strani, in alcuni casi anche come pubblicazioni da edicola anche meno interessanti, mi sono però rimbattuto in una collana della quale mi ero quasi dimenticato, che fu fatta alla fine degli anni 90 in edicola, non mi ricordo sinceramente in allegato con quale giornale, forse Repubblica, Corriere, che andava a recuperare tutta una serie di registrazioni dal vivo inedite o comunque rarissime di Arturo Benedetti Michelangeli, che erano delle esecuzioni sempre straordinarie indubbiamente, in cui la qualità però non era meravigliosa, soprattutto la qualità della presa sonora, e quindi giustamente a livello discografico erano interessanti per un orecchio molto attento. Ecco, io ne ho ascoltate alcune in questi giorni per varie questioni di applicabilità e cioè, per sentire un po' se funzionavano per i progetti per i quali sto cercando appunto materiale discografico, e nella fattispecie però mi sono imbattuto in alcune cose secondo me davvero interessanti, perché per quanto la qualità non sia buona, la qualità della registrazione, dal punto di vista dell'esecuzione si sentono delle cose fantastiche. E quindi sentiamoci i primi minuti della seconda sonata di Chopin, la sonata opera 35, in questa registrazione molto molto vecchia di Arturo Benedetti Michelangeli, perché secondo me quello che riesce a creare questo grandissimo pianista nelle prime battute, paragonato con le tantissime esecuzioni che esistono di quella sonata, qui secondo me ha veramente del miracoloso, nel come soprattutto l'allostinato della mano sinistra riesce a far sorgere e poi riimmergere il tema. Sentiamoci proprio questa qualche battuta dalla sonata numero 2, opera 35 di Chopin, in questa registrazione dal vivo di Arturo Benedetti Michelangeli.
Thank you.
Le prime battute, la prima parte del primo movimento di questa magnifica sonata, che è la sonata opera 35 di Chopin, questa è una registrazione di un anno particolare perché è del 1968, il teatro era il Kursaal di Lugano, 68 anno significativo perché è l'anno in cui Benedetti Michelangeli si autoesilia dall'Italia, una storia che vabbè purtroppo non bella, ma che tutti quanti ben conosciamo, quella diciamo dei rapporti molto turbolenti tra questo pianista bresciano e il nostro paese. Appunto, una registrazione estremamente particolare perché la qualità, come sentite, è abbastanza cattiva, ma l'effetto della finale è quello in cui possiamo sentire all'interno un effetto molto particolare di crescendo, di controllo in particolare della mano destra in tutto il magma creato dall'ostinato chopiniano, e pur con tutti appunto i difetti di questa registrazione si sente un risultato che secondo me ci restituisce veramente la grandezza di questo interprete che non smetteremo mai assolutamente di rimpiangere troppo. Tra i vari anniversari, tra l'altro, che abbiamo citato, oggi c'è un altro compleanno di un musicista a tutto tondo che purtroppo è mancato il 28 febbraio del 2019, era nato il 6 aprile del 1929 a Berlino, e parliamo di André-Georges Previn, che era nato come Andreas Ludwig Previn, poi dopo appunto si era spostato in America, che aveva soli 10 anni, la sua famiglia era di origine ebraica russa, quindi erano scappati via proprio nel 39, e Previn poi diventò quel meraviglioso musicista a tutto tondo nell'ambito di quello che è stato il la musica jazz, ma altrettanto la direzione d'orchestra, ma altrettanto la musica contemporanea americana. Lo conosciamo oggi soprattutto e fin troppo come direttore. In pratica però dovremmo ricordarci che la sua attività pianistica è stata di un livello straordinario, e devo dire, io stesso non conoscevo molto del suo mondo pianistico quando, prendendomi anni fa in mano le parti, un disco con la quinta di Shostakovich, se ricordo bene, ci trovai dentro anche il primo concerto di Shostakovich, e con mia somma sorpresa vidi che appunto la direzione era di Bernstein, alla tromba c'era il grande Vacchiano, Willem Vacchiano, ma al pianoforte c'era appunto André Previn. E per chi non ce l'avesse in mente, sentiamoci il finale di questo concerto spaventoso, che è il primo concerto accomunato a Chopin dal fatto che anche questo concerto è opera 35 come la sonata di prima. Questa è una casualità, vi giuro che non l'avevo preparata. Quindi sentiamoci il finale del primo concerto di Shostakovich al pianoforte, appunto il grande André. Il finale del concerto per la 35 di Shostakovich, il primo concerto per pianoforte, tromba e orchestra. Alla direzione c'era Leonard Bernstein, ma al pianoforte c'era André Previn, che è stato un po' l'ultimo personaggio che abbiamo raccontato oggi. Oggi sarebbe stato appunto il suo compleanno. E chiudiamo tra l'altro ricordandovi appuntamenti importanti di oggi pomeriggio, perché oggi alle 15.35 e poi si continua domenica prossima alle 15.35 due puntate bellissime di Ricordi d'Archivio, curate dal nostro Claudio Ricordi. Il protagonista di queste due puntate è Francesco Lombardi, che da più di 3 decenni si occupa di Nino Rota, perché è curatore dell'archivio Rota della Fondazione Cini di Venezia, e tra l'altro è pure un lontano cugino proprio di Nino Rota. In pratica, in questo momento, Lombardi sta mandando alle stampe una molto grande, corposa biografia dedicata a Rota, molto ben documentata, e che ci parla di Nino Rota, questo compositore che Fellini chiamò l'angelo della musica, viene restituito con un ritratto molto molto dettagliato e molto interessante. E oggi si parla della formazione musicale, poi settimana prossima si parla di storie e aneddoti con Rota, quindi queste due interessantissime puntate di Ricordi d'Archivio che vanno in onda oggi pomeriggio alle 15.35 e poi settimana prossima sempre alle 15.35, sempre per la cura di Claudio Ricordi. E stiamo arrivando veramente alla fine, perché ci mancano 2 minuti e qualcosa alla fine dell'apertura di oggi. Come al solito, la chiusura dell'apertura musicale classica la facciamo su un classico, magari però legato ad altri generi, quindi non al genere sinfonico, al genere cameristico, al genere operistico. Lo facciamo ricordando che oggi è l'anniversario della scomparsa, avvenuta nel 1998, di una delle più grandi cantanti country che abbiamo mai avuto, cioè Demi Wynette, la cantante di Stand By Your Man, di tanti altri pezzi, che però tanti anni fa, mi pare fosse il 67-68, incise una canzone che in America non ebbe praticamente successo, che però per qualche motivo qualcuno in Italia ascoltò, la trasformò in una cover col testo italiano e invece da noi di successo ne ha avuto tantissimo. Infatti nei dischi di Tammy Wynette questo brano si trova solamente in qualche greatest hits, ma in pochissimi posti, cioè non è uno dei suoi brani più frequentati. Invece appunto in Italia ha avuto, con un testo italiano di Calabrese se ricordo bene, ha avuto una vita straordinaria, grazie anche alla voce di una delle nostre più grandi cantanti. Non vi dico altro perché il pezzo lo riconoscete adesso subito. L'originale si chiama The Wonders You Perform. Io vi ricordo poi sempre che quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, dove scrivetemi, chiedetemi contatto, quello che volete voi. Sono sempre contento di incontrarvi, di chiacchierare con voi. È veramente tutto, grazie a tutti quelli che ci hanno tenuto compagnia: Marco, Laura, Loren, Matteo, tutti quanti, e anche la nostra Margherita, che oggi non era in studio con noi ma ci ha comunque scritto, abbiamo anche parlato con lei. Quindi questo qualche minuto da The Wonders You Perform, e una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri.
Oh Lord, you know that I'm not one to bother you with little things, and you and I have never been too close, but we've always been on speaking terms. I've watched your way of doing things and tried to understand you more than most. No, I haven't gone to church the way I ought to, but I always thought you knew in my own way I worshipped you. While even your own children doubt and fail to understand the simple way you go about the things you do, I've seen the doubt upon the face of loved ones as they sadly placed a wreath of flowers on a tiny grave, and wondered why a child is brought into the world to only live a little while and die. You could have saved.